sempre una forte responsabilità poter portare dei pensieri da parte del Signore. Proprio questa mattina dicevo con mia moglie, speriamo che sia l'introduzione, i canti e le preghiere possano essere guidate dal Signore, soprattutto per quello che ha voluto trasmettermi e quello che questa mattina vorrei trasmettere a ognuno di voi. Ed è sempre meraviglioso come il Signore risponde a queste preghiere. E proprio l'altro giorno, mentre facevamo colazione con mia moglie, stavamo ascoltando su YouTube la canzone Cuore Puro. E devo dire che se la dovessimo cantare veramente ci vuole tanto coraggio per cantarla, perché Davide dice che vuole adorare il Signore. E adorare il Signore è proprio un po' il tema di questa mattina, perché vedremo come il Signore vuole essere proprio adorato. E questa mattina siamo proprio qui alla presenza del Signore e ognuno di noi ha portato dei canti, delle preghiere, ha meditato qualche versetto della parola ed è ognuno di noi desidera che questa nostra adorazione possa essere gradita al Signore. Ognuno di noi cerca l'approvazione di Dio con questa nostra adorazione, ma vedremo questa mattina che è il Signore che sta cercando in mezzo a noi qualcosa. E questo ce lo dice in Giovanni, al capitolo 4. Giovanni al capitolo 4. Qui c'è Gesù che sta parlando con una donna samaritana e questa donna gli sta dicendo che loro adoravano su un monte, là dove c'era un tempio costruito dai samaritani, e poi dice: voi dite che dobbiamo adorare a Gerusalemme, ma Gesù risponde al versetto 23 e dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Amen. È molto interessante vedere questo versetto perché Gesù traccia immediatamente una linea netta, traccia immediatamente una linea tra la religione esteriore dell'uomo e ciò che desidera veramente il Padre. Questa donna gli sta dicendo: ma noi andavamo ad adorare in un tempio. Gesù gli sta dicendo tutt'altro. Ed è bellissimo analizzare questo versetto perché se leggiamo dalla Genesi all'Apocalisse, soprattutto in tanti momenti di difficoltà, è sempre l'uomo che ha cercato Dio. Quando leggiamo ad esempio i Salmi, vediamo spesso che chi scrive i Salmi dice: Dio sei il mio rifugio, Dio ti aspetto, Dio aspetto il tuo soccorso, la mia vita è nelle mani di Dio. Ma è interessante perché Gesù dice che Dio, il Padre, sta cercando dei veri adoratori. Ed è qualcosa di veramente straordinario. Dio sta cercando degli adoratori autentici, degli adoratori veri. E se andassimo a scavare ancora di più in questi versetti, Gesù parla di qual è la volontà del Padre. E questo termine cerca, che dice Gesù, ai tempi di Gesù, questo termine cerca veniva sempre attribuito ai tribunali e veniva attribuito a degli investigatori molto professionisti che loro dovevano investigare, cercare, non in modo superficiale o distratto, ma in modo molto scrupoloso delle prove veramente schiaccianti o andavano a cercare qualcosa di veramente preziose. Ed è lo stesso termine che Gesù sta usando quando dice: il Padre questa mattina sta cercando dei veri adoratori. Quindi, se la Bibbia dice che quando due o tre siamo radunati nel suo nome, Dio è in mezzo a noi. Questa mattina Dio c'è la presenza di Dio, Dio sta camminando in mezzo alla chiesa di Villa Cortese e sta facendo proprio questa ricerca, sta cercando dei veri adoratori. Ma cosa vuol dire adoratori autentici, adoratori veri? Perché questa mattina possiamo essere in 200, 300, possiamo essere in 4, ma a Dio non gli interessa. A Dio non gli interessa se abbiamo fatto la preghiera migliore, abbiamo citato il canto migliore, abbiamo suonato un canto in modo maestoso, ma Dio sta cercando tutt'altro che va oltre all'occhio umano, va oltre all'occhio dell'uomo. Dio questa mattina sta investigando i nostri cuori. Noi siamo abituati alla domenica. Veniamo qua, ci vestiamo bene, ci prepariamo a venire al culto e c'è questa forma della domenica. Ma Dio sta cercando la sostanza. Investiga se in mezzo a noi ci sono dei veri adoratori. Ma in questo versetto Gesù ci dice un'altra cosa. Come deve essere il culto per soddisfare la volontà di Dio? Inizia subito dicendo bisogna, c'è un bisogno che Gesù ci dice, non è un consiglio, è un comando che sta dicendo, che bisogna adorare in spirito e bisogna adorare Dio in verità. Perché se alla base del nostro culto non c'è questo bisogno, il nostro culto è nullo davanti a Dio. Il primo aspetto, Gesù dice che Dio è spirito, bisogna adorarlo in spirito, e a questa donna che Gesù gli fa capire che l'adorazione a Dio non è legata a una struttura, non è legata a un luogo, ma perché dice che Dio stesso è spirito, puoi adorare Dio ovunque tu ti possa trovare. Ovviamente questo non deve essere un pretesto per dire ok, allora nel luogo, ad esempio la chiesa, io non ci vado perché tanto Dio è spirito, anzi Ebrei esorta non abbandonare la tua comune adunanza, perché soprattutto negli ultimi tempi. E Gesù stesso dice, come abbiamo detto all'inizio, quando due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È molto importante adorare Dio con il corpo di Cristo. Ma se allora Dio è spirito, mi sono chiesto, quando io adoro Dio con la mia bocca, con le mie labbra, con i miei polmoni, con tutte le mie forze, ma il mio spirito è spento, allora anche allora il mio culto a Dio sarà nulla. E poi Gesù ci dà un altro insegnamento, dice che bisogna adorare Dio in che modo? In verità. Quando adoriamo Dio, ad esempio stamattina, non lo facciamo in modo confuso, non lo facciamo in modo disordinato, ma Gesù ci insegna che il culto deve essere conforme innanzitutto alla parola di Dio e non deve deviare da una cosa fondamentale che è il sacrificio di Cristo, alla croce di Cristo. Noi questa mattina ricordiamo il sacrificio di Cristo, ricordiamo che Egli ritornerà anche attraverso i simboli. E perché Gesù parla di verità? Perché Egli stesso ha detto io sono la verità, io sono la via, la verità e la vita. Ed è molto importante sottolineare questo aspetto di fare un culto in spirito e in verità. Perché se la nostra adorazione personale e anche al culto della domenica non è incentrata su questi aspetti, allora la nostra adorazione a Dio sarà solamente un rumore per le sue orecchie. Allora mi sono posto una domanda: se io e Elia vivo in questo mondo, nel deserto di questo mondo, e Dio mi sta chiedendo di attuare questa regola, fatemi passare il termine, di adorare Dio in questo modo, in spirito e in verità, come posso piacere allora a Dio quando la mia adorazione è rivolta a Lui? È bellissimo perché la parola di Dio ci risponde subito attraverso, possiamo chiamarla, una mappa profetica. L'avete già detto nelle vostre preghiere, l'abbiamo già detto nei canti, ma andiamo nel Salmo 63. Salmo 63, versetto 2, lo conosciamo molto bene. È Davide che sta parlando e dice, Salmo 63, versetto 2, dice: così ti ho contemplato nel tuo santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Davide era il re di Israele, era nel suo palazzo, era servito e riverito, e uno leggendo solo così, non contestualizzando in che situazione si trova Davide, e dice: che belle parole che sta dicendo Davide al Signore. Dice: così ti ho contemplato nel tuo santuario per vedere la tua forza, per vedere la tua gloria. Ma Davide qua si trova in mezzo al deserto, Davide qua sta scappando da chi lo perseguita, da chi lo vuole veder morto, e da chi comunque si trova solo, e è un re che sta scappando, sta fuggendo da tutti e si trova nel deserto. Una situazione veramente drammatica per il re Davide. Ma Davide in questa situazione alza la testa e dice: così ti ho contemplato nel tuo santuario. È proprio questa la chiave di un adoratore autentico. Perché l'adorazione non è un prodotto che fuoriesce quando abbiamo una situazione favorevole. Anzi, Davide ci insegna che la vera adorazione scaturisce soprattutto quando ci sono situazioni sfavorevoli. È bellissimo venire in adunanza e cantare a squarciagola i canti, ascoltare le predicazioni, magari fare delle meditazioni quando tutto va bene, quando tutto è facile. Ma l'adoratore autentico è soprattutto quando è colui che vede il santuario di Dio anche quando cammina in mezzo al deserto, quando c'è la sabbia rovente sotto i piedi. Davide in questa situazione dice: così Dio, io ti ho contemplato nel tuo santuario. Il Signore questa mattina ci vuole far vedere i tre passi del vero adoratore, dell'adoratore autentico, di quello che Gesù stava parlando. Ci sono tre passi che noi possiamo fare, come questi tre personaggi che vedremo questa mattina, molto ovviamente velocemente, ma ci fa capire quali sono i tre passi di un vero adoratore. Il primo passo da fare l'ho intitolato un po' il segreto del cuore, perché l'adorazione di questa mattina non può essere improvvisata. L'adorazione di questa mattina è il frutto, è il prodotto di quanto tempo tutti i giorni, durante la settimana, io, personalmente, Paolo, prima per me, sono stato davanti al Signore. Questa mattina non posso essermi inventato nulla, non posso venire ad adorare al Signore non offrendo nulla, o ripeto, addirittura improvvisando. E questo ce lo spiega molto bene Esodo, andiamo insieme. Esodo al capitolo 33, vi faccio una brevissima panoramica. Il popolo di Israele nei capitoli precedenti, se ci ricordiamo, Mosè stava tardando ad arrivare, Aronne, pressato dal popolo, costruisce un vitello d'oro. E andiamo in Esodo 33, versetto 7, e dice: Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dall'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno, e chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda, tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla con il proprio amico. È molto interessante vedere il comportamento di Mosè. Mosè ha bisogno di parlare con Dio e ha bisogno di farlo, possiamo dire, nel segreto. Ha bisogno di parlare con Dio, ma è molto interessante perché la Bibbia lo sottolinea più volte, che lui prende questa tenda, la porta fuori dall'accampamento a una certa distanza, perché Mosè aveva capito molto bene che la santità di Dio non poteva essere mescolata insieme al rumore, possiamo dire, dell'accampamento. Mosè subiva, diciamo, spesso le lamentele, le preoccupazioni, i dubbi del popolo, i mormorii, la contaminazione anche del popolo con il peccato. aveva capito che per stare con Dio, da solo con Dio, non poteva stare nella massa, aveva bisogno di uscire dall'accampamento e aveva bisogno di stare con il Signore, solo Lui, il Signore, in questa tenda. Ed è particolare perché la Bibbia parla anche di questo sforzo che Mosè doveva fare, doveva uscire dall'accampamento per parlare con il Signore. E questo insegnamento è molto importante anche per me e anche per ognuno di noi, perché siamo in una centrifuga in questo mondo, con il chiasso, le lamentele, le urgenze, è tutto di fretta, è tutto frenetico, non abbiamo mai tempo, ma è straordinario perché dice nel versetto 11 che Mosè insieme a Dio parlavano faccia a faccia come fa un uomo con un amico. C'era questa intimità interiore di Dio con l'intimità interiore dell'anima di Mosè. Qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente straordinario. Però c'era bisogno di uscire dall'accampamento per stare insieme al Signore, per contemplare, come dice Davide, il Signore. Quel termine contemplare significa proprio fissare lo sguardo in modo talmente intenso che tutti i problemi che ci sono spariscono, perché tu stai mirando solamente il Signore. Il primo canto che dovevamo cantare diceva «Mira la bellezza del Signore». È proprio questo che stava facendo Davide. Mirava la grandezza di Dio. Però uno può dire, Elia, dice, Mosè era un uomo scelto da Dio a guidare il popolo, tutti i problemi che ha passato, e aveva anche questa, tra virgolette, magari forza di uscire dall'accampamento. Ma possiamo farlo anche noi, perché la Bibbia è in armonia col Nuovo e il Vecchio Testamento, perché Gesù stesso, in Matteo 6, versetto 6, lo leggo io, Gesù dice, quando tu preghi a Dio, nella tua cameretta, chiudi la porta e prega a Dio. Puoi farlo anche tu, posso farlo anch'io. Tante volte dico, ma non ho tempo, tante volte dico, magari lo faccio un altro giorno, ma anche tu, anche io ho bisogno di parlare faccia a faccia con Dio. Perché Gesù dice chiuditi a chiave la porta? Perché non deve entrare nessuno. Perché se tu sei faccia a faccia con Dio, quello diventa un luogo santo, perché lì c'è il Signore, sei tu e il Signore. Tante volte mi faccio trascinare dalle urgenze, dalle tempistiche di questa vita e dico che non ho mai tempo per il Signore, ma vedremo quanto è fondamentale ritagliarci questo tempo nella nostra cameretta, solo tu e il Signore. È qualcosa di veramente straordinario questo. E nel Salmo 46, versetto 10, dice «Fermatevi e riconoscete che io sono Dio». Quando dice di fermarsi, intende oltre a fermarsi proprio fisicamente, ma intende anche di fare silenzio davanti al Signore. Quando ti trovi tu e il Signore, fai silenzio, perché Dio ti vuole parlare. Non c'è bisogno per forza di parlare nella tua cameretta, ma tu puoi fare anche silenzio davanti al Signore e ricordare la sua grandezza, perché sicuramente il Signore in quel momento mi vuole parlare, ti vuole parlare. E perché, dicevo, è così importante ritagliarci questo tempo davanti al Signore, che è il primo passo di un vero adoratore autentico. Perché quando Mosè usciva dalla tenda di convegno, tutti gli altri vedevano che Mosè era stato con il Signore. Mosè veniva poi catapultato nella vita reale, nei problemi di tutti i giorni, così come noi quando usciamo dalla nostra cameretta e siamo stati con Dio, veniamo catapultati fuori nella vita reale. E cosa trasmettiamo? Davide dice, ti ho contemplato per vedere che cosa? Prima cosa, la tua forza. Possiamo raccontare o affrontare i problemi della vita in modo diverso, dando una testimonianza agli altri. E parla proprio di forza, Davide. Chi è stato un uomo forte in una situazione difficile? Ed è il secondo passo che bisogna fare di questa mappa che stiamo tracciando di un vero adoratore. Voglio portarvi in Seconda Cronache, Seconda Cronache, primo Perché quando manifestiamo la forza di Dio, significa proprio manifestare agli altri a chi noi stiamo appartenendo. E in Seconda Cronica, capitolo 20, leggiamo il versetto 20 e versetto 21. Dice: la mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Anche qua, molto brevemente, il popolo di Israele deve affrontare una battaglia molto importante. Ci sono tre nazioni contro il popolo di Israele e un re come Giosafat magari poteva stabilire, perché lui dice che chiede consiglio anche agli altri, poteva stabilire una tattica militare. Poteva scappare con i suoi più fedeli, poteva chiamare una ritirata o poteva addirittura arrendersi. Ma siccome Giosafat era un uomo che ha cercato Dio nel segreto, come il primo punto che abbiamo visto, fa qualcosa di veramente folle. Dice: ha stabilito dei cantori vestiti di paramenti sacri davanti alla testa del popolo. Questi cantori non avevano nessuna protezione, non avevano armi, non avevano scudi, erano scoperti. L'unica cosa che dovevano fare era quello di cantare: celebrate Dio per la sua bontà. Anche questo aspetto è veramente importante, perché la Bibbia sottolinea che questi cantori erano vestiti con paramenti sacri. E nel termine originale, sono andato a cercare, paramenti sacri, dice che questi uomini erano vestiti nello splendore della sua santità. Era un qualcosa di veramente maestoso da vedere alla testa del popolo. E loro dovevano cantare, come abbiamo detto, celebrate il Signore. E nel versetto 22, se continuiamo a leggere, dice che appena cominciarono i canti di gioia e di lode. Questi canti di gioia e di lode erano fatti in modo talmente forte, talmente esuberante, che la parola di Dio dice che questi canti erano canti già trionfali, come se il popolo avesse già vinto. Quindi immaginiamo la scena, una lode esuberante, vestiti nello splendore della sua santità. Così come noi, quando stiamo faccia a faccia con Dio e affrontiamo qualsiasi problema della nostra vita, se siamo stati del tempo nel segreto con Dio, affrontiamo qualsiasi cosa nella nostra vita vestiti dello splendore della santità di Dio. È straordinario poi come Dio interviene, perché manifesta la sua forza e dice che tende un'imboscata a queste tre nazioni che volevano andare contro il popolo di Israele. E come dicevo all'inizio, c'è un'armonia tra il Nuovo e il Vecchio Testamento. Non lo leggiamo, ve lo dico a voi, lo conosciamo tutti quanti. Cosa succede in Atti capitolo 16 versetto 25 e 26? Paolo e Sila, Cosa stava succedendo? Erano in carcere, iniziano a cantare le lodi, le preghiere al Signore, di colpo c'è un forte terremoto, i cancelli si aprono e le catene si spezzano. La Bibbia sottolinea che le altre persone, mentre cantavano, li stavano ascoltando. Quindi è questo il secondo aspetto di un vero adoratore, che in qualsiasi situazione della nostra vita manifestare la forza di Dio. È straordinario che la Bibbia, voglio ripetere, sottolinea questi uomini alla testa del popolo erano vestiti con paramenti sacri, che manifestava la totale santità di Dio, come per dire: a capo della mia vita, a capo del popolo c'era il Signore. Ma allora io posso dire, posso cullarmi magari su questo aspetto: Dio, ti chiedo aiuto, mi sforzo di chiederti aiuto nei momenti di difficoltà. Ma c'è una resa che dobbiamo fare, ci dobbiamo arrendere davanti a Dio, e anche questo è stato cantato. Perché c'è un terzo e ultimo passo che dobbiamo fare per essere un adoratore autentico. Perché, come dicevo all'inizio, un vero adoratore autentico, davanti ai problemi della vita, quando contempla Dio, come faceva Davide, si dimentica di qualsiasi cosa, si dimentica di qualsiasi problema. E chi è che ce lo insegna questo? Andiamo in Isaia. Isaia al capitolo, Isaia al capitolo 6, anche questo versetto lo conosciamo molto bene. Dice: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fino dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo da labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Versetto 8: poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. La situazione in cui si trovava Isaia non era proprio il massimo, perché il re Uzia governò il popolo di Israele per veramente tanti anni. E fu un governo veramente di una ottima prosperità. Quindi Isaia entra nel tempio anche con questa magari pesantezza di un futuro incerto per il popolo di Israele. E straordinario, perché lui dice che quando entra nel tempio vede in questo trono alto il Signore, in questo trono altissimo vede Dio e vede come viene adorato, e dice che tutta la terra è ripiena della sua gloria. Ed è interessante vedere in questo testo come parla di gloria, perché come la intendiamo noi la gloria di Dio, no? Uno può pensare magari una luce forte, qualcosa che ti acceca, ma la gloria di Dio qua è intesa proprio come una pesantezza, ovviamente non nel modo negativo, ma con una densità talmente forte, talmente potente che va a schiacciare l'orgoglio e l'io dell'uomo. Perché? Perché Isaia, quando vede Dio, non è che si mette a ballare, a cantare, dice: guai a me, perché i miei occhi hanno visto Dio. Lui ha visto la gloria di Dio. Poi vediamo che il suo peccato viene espiato e poi continua la conversazione. Quando noi vediamo la gloria di Dio, non possiamo fare altro che dire: ma Dio, ma quanto sono piccolo davanti a te, quanto sono veramente misero davanti a te, davanti alla tua grandezza, davanti alla tua gloria. Ma grazie al sacrificio di Cristo noi possiamo avvicinarci a Dio, grazie a questo amore del Signore che ha avuto per noi, noi possiamo avvicinarci e contemplare come Davide la gloria di Dio. Ma questa gloria di Dio ci fa arrendere, come dicevo prima, davanti alla sua maestà, davanti alla sua bellezza, e prima cosa stare in silenzio e adorare il Signore. Quando cantiamo Cuore Puro, a un certo punto dice: alzerò le mani al cielo per adorarti. Cosa vuol dire alzare le mani al cielo per adorare Dio? È un segno di arresa. Dio, io questa mattina ti sto adorando con le mani in alto, perché io mi sto arrendendo davanti a chi sono io, davanti alla tua gloria, davanti alla tua santità, e riconosco che io non sono nessuno e la tua gloria possa illuminare interamente tutta la mia vita. Qual è la conseguenza della gloria? Vediamo in Isaia la totale consacrazione, perché vede la gloria di Dio e Dio dice: chi manderò, chi andrà per noi? Isaia dice: manda me, perché io ho visto il re. È qualcosa di veramente toccante e molto particolare. Come ho detto per gli altri due punti, c'è un'armonia tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Lo leggo io sempre in Apocalisse 4, versetto 10, parla di questi 24 anziani con una corona, davanti a chi? Davanti al trono di Dio, che lo stanno adorando, stanno cantando, lodano il Signore, ma la loro corona, i loro titoli, i loro premi, dice, li gettarono davanti al re e dicevano: solo tu sei degno, o Signore, di avere l'onore, la forza e la potenza. Questi 24 anziani davanti a Dio gettano la loro corona. In Abacuc 2, versetto 20 dice che Dio è nel suo tempio e tutta la terra deve fare silenzio. Questo ci fa capire il timore che noi dobbiamo avere per Dio, non la paura, il timore, il rispetto che dobbiamo avere per il Signore. Quando veniamo la domenica mattina in chiesa, ora io parlo solo di questa mattina del culto di adorazione, ma anche negli altri incontri, non dobbiamo venire ad adorare Dio pensando che io sono migliore di quel fratello, di quella sorella, che io cito il canto migliore, che io faccio la predica migliore, che io ho 800 anni di conversione. Al Signore questo non gli interessa assolutamente, perché davanti alla gloria di Dio, davanti alla maestà di Dio, io Elia per primo non sono nessuno. Dio mi chiama ad adorarlo con tutto il mio cuore, perché sta cercando un adoratore autentico, un adoratore sincero. Perché tutti i miei titoli davanti a Dio non valgono assolutamente nulla. La parola di Dio ci insegna che Gesù è la perfezione assoluta in questi tre punti di adorazione che abbiamo visto. Perché se ci ricordiamo il primo punto, lui parlava, abbiamo detto di parlare con Dio nel segreto. Quante volte c'è scritto nella Bibbia che Gesù si appartava per parlare con Dio? Secondo aspetto, Gesù cosa ha fatto? Ha parlato sempre del Padre, ha manifestato la forza di Dio attraverso i miracoli, attraverso i segni, attraverso, ripeto, i miracoli che Gesù ha fatto, guariva i lebbrosi, faceva camminare le persone. E un ultimo aspetto, cosa ha fatto Gesù? Ha gettato la sua stessa vita in obbedienza totale al Padre. Su quella croce ha mostrato, ha annullato assolutamente se stesso davanti alla gloria del Padre ed è stato in totale ubbidienza a Dio. E il peso della gloria di Dio ha squarciato il velo del Tempio per fare in modo che noi questa mattina potessimo essere qui tutti insieme ad adorare il Signore. Voglio lasciarvi con due versetti veramente importanti e fondamentali che hanno cambiato veramente il mio modo di venire in chiesa, soprattutto quando adoriamo il Signore. Voglio leggerli insieme a voi. Il primo è in Ebrei, capitolo 12. Versetto 28 dice: perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e con timore. Ecco l'atteggiamento che dobbiamo avere quando veniamo alla presenza del Signore, ma anche ogni giorno della nostra vita quando adoriamo Dio, con riverenza e con timore. Non sto parlando con un mio amico, non sto parlando con mio fratello, ma sto parlando di colui che tutta la sua gloria si espande per tutta la terra. Proviamo ad avvicinarci, ripeto sempre, prima a me stesso, a Dio con questo atteggiamento di adorazione. E poi, qual è infine la conseguenza se rispettiamo questi tre passi, questa mappa che il Signore ha voluto perlustrarci questa mattina? Ve lo leggo io, in Sofonia 3,17, in quel momento il popolo ha peccato. A un certo punto dice Sofonia: l'Eterno il tuo Dio esulterà di gioia per te, si acquieterà nel suo amore, esulterà per te con canti di gioia. Quando noi adoriamo Dio in questi tre modi, questo aspetto di esulterà, che Dio sta esultando, è proprio un termine che Dio si gira in modo vorticoso come se fosse una danza. Per questo stavo dicendo questa mattina all'inizio che Dio non gli interessa la folla, gli basta un adoratore autentico, vero, con un cuore, come abbiamo cantato, puro e sincero, che Dio nel cielo sta esultando. Queste riflessioni mi hanno colpito molto e che veramente spero che il Signore possa aver parlato anche al cuore di ognuno di noi. Amen.
Amen.
Possiamo citare un inno e dopo facciamo passare i singoli.